Benvenuti a questo incontro dove trovate sul tavolo questa triade, di fatto i tre autori di questo libro, Andrea, Leonardo, padre Maurizio dell'oratorio di San Filippo e Andrea Pucci che è di fatto coautore a tutti gli effetti come autore dei disegni, anche se non figura per ragioni diciamo di comunicazione, non figura ufficialmente subito come uno dei tre autori dell'opera, no? E vorrei dire subito che a noi piace presentare questo libro molto sapendo bene proprio che in realtà poi siete voi il libro più importante. Non sapevo che sarebbe venuta Roberta, che è un po' in fondo, che è stata nel primo gruppo, io sono diventato catechista delle cresime quando avevo 19 anni e Roberta è stata una delle prime vittime e secondo me una delle cose più grandi della vita di un catechista è quando i suoi ragazzi, i suoi diventano a loro volta catechisti, aumenta il numero dei catechisti, nascono catechisti giovani e così via, no? Con tanti di voi c'è un'amicizia, abbiamo percorso tanti momenti insieme, alcuni con padre Maurizio, alcuni insieme, alcuni con Andrea, no? E presentare questo libro è parlare di un libro, ma è anche parlare di che cos'è per noi la catechesi, parlare di che cos'è, che senso grande ha la catechesi, che viene deprezzata, viene presa in giro, viene irrisa, lo sappiamo bene, e in realtà è una delle cose che tiene in piedi l'Italia. Non solo annuncia il Vangelo, e questa è la cosa più importante, ma realmente educa, rende l'Italia più accogliente, rende l'Italia più tollerante, rende l'Italia capace di integrare, di guardare in maniera diversa, di unire il nord e il sud e così via. Io sono convinto di qualcosa che i più intelligenti giornalisti o politici sanno, ma poi fingono di non sapere o altri dimenticano completamente, che la catechesi tiene in piedi l'Italia, così come la famiglia, così come la scuola. E allora vorrei condividere con voi all'inizio, poi farò io delle domande, diciamo, essendo il direttore dell'ufficio catechistico, abbiamo deciso che sia io a guidare questo incontro, farò le domande poi dopo ai due amici con cui abbiamo scritto questo libro, tre osservazioni iniziali dal mio punto di vista. Allora direi che la prima cosa che c'è, che voi trovate evidente in questo testo, ma io vorrei dirvi deve essere evidente anche se a voi questo testo non piacesse, cioè non è importante questo testo è dire che questa cosa può diventare concreta, cioè è dire che questa cosa non è un'idea astratta ma funziona, ma è ciò di cui i bambini hanno bisogno i genitori, ma interessa l'annunzio cristiano, la proposta. La prima cosa è questa: la catechesi oggi, come dice Papa Francesco e come ha detto in maniera diversa Papa Benedetto, oggi è un primo annunzio. La cosa più grande, più importante della catechesi è che aiuti a capire la novità della fede cristiana. Se volete, non solo perché siamo in un mondo che non crede, cioè noi sappiamo che i bambini, i genitori che vengono, ma anche i ragazzi delle cresime, ma anche quelli che vengono al corso matrimoniale, cioè si avvicinano in maniera benevola, però se poi gli chiedessi veramente, ma tu credi veramente? Esiterebbero. Sì, no, ma forse. Allora i papi stanno insistendo su questa realtà fondamentale, questo testo vuole essere un tentativo di dare risposte, di dire avete ragione, questo è quello che dobbiamo fare. La catechesi non può essere solo socializzazione, accogliamoci, come ti chiami, vogliamoci bene, prendiamoci per mano, giochiamo, che è ciò che va bene se siamo già tutti convinti della stessa cosa, se siamo tutti appassionati di Gesù, appassionati della carità, appassionati del perdono, della confessione, dell'Eucaristia, no? Notate bene, qui dico subito una cosa, anche una metodo, se volete potete fare anche voi delle domande sull'utilizzo concreto. Noi abbiamo fatto un libro quindi che non tratta queste cose, ma non perché non si debbono fare, ma se volete perché queste cose già le facciamo tutti, cioè qui non si dice alla prima riunione chiedete i nomi dei bambini, fateli giocare, fateli essere sereni, fatevi con un disegno, raccontare, cioè queste cose vanno benissimo, guai a non farle. Io potrei dire un catechista che dopo 3 o 4 quattro incontri non sa a memoria i nomi dei bambini, io gli taglio la gola. Cioè, un catechista che non ama i suoi bambini non è un catechista che parla, cioè, però questo non c'è, cioè, non, queste cose dovremmo, come dire, sono delle cose così così grandi che non si può oggi scrivere delle cose, se volete, anche così banali. E vuol dire essere uomini, vuol dire essere persone che hanno a cuore i genitori, cioè, si deve parlare dell'avvento, si deve parlare del presepio. Io dico, è chiaro, scusate se mi allontano un po', cioè, per esempio, io dico sempre, voi sapete che i maschi non sanno parlare della fede, per i maschi è difficile, mentre le donne, come sapete, parlano, ed è una benedizione, parlano tanto, e se l'uomo dice una frase, quella frase tenetela da conto, perché poi dopo può darsi che poi si succede veramente quando l'ha detta quell'uomo. Un papà insegna il Natale, la fede, facendo il presepe, cioè facendo una cosa concreta che noi dobbiamo nelle parrocchie insegnare a fare, a costruire, facendo dei... Però questo, come dire, non è necessario che noi lo diciamo in un libro, che invece vuole dire dove sta la novità della fede, dov'è la grandezza della fede, no? E quindi è un tentativo non di fare socializzazione e neanche di partire dalle questioni morali. Cosa si deve fare, i comandamenti, spesso si comincia, dovete venire a messa, e la messa è fondamentale, se voi genitori, e poi tornerò su questa cosa. È un tentativo di dire, ma cos'è la fede? Cioè, la vita cristiana, dice Papa Francesco, viene dopo aver scoperto la novità di questo Dio, di Gesù, del volto di Dio che si rivela, della misericordia. Cioè, questa cosa poi dopo genera una vita, no? Quindi è una proposta, se volete, di dire, questo è il cuore. Mi fa piacere leggervi proprio le parole precise, no? Dice Papa Francesco, quando diciamo che questo annunzio, lui lo chiama il Kerygma nel Evangelii Gaudium numero 164-165, è il primo, ciò non significa che sia l'inizio e dopo sia dimenticato o si sostituisca. È il primo in senso qualitativo, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare, quello che si deve sempre ascoltare in modi diversi. Non si deve pensare che nella catechesi venga abbandonato. Non c'è nulla, notate gli aggettivi, di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annunzio. Cioè, la catechesi non è che dice c'è un altro che fa l'annunzio e poi il catechista interviene e, come dire, organizza. Il catechista è colui che dice che non c'è niente di più saggio oggi che essere cristiani. E la nostra domanda, il nostro aiuto è, la catechesi dice oggi questo, che non c'è niente di più saggio che essere cristiani? O non lo dice, comincia a parlare della capanna di Gesù, di colorare il velo della Madonna, di unire con i puntini, di fare il cruciverba, di parlare di... Cioè, parla del cuore o parla delle cose secondarie? Faccio due battute anche proprio esperienziali, no? Da parroco io ho imparato a fare in questa maniera, in questo libro c'è l'esperienza di padre Maurizio con i bambini e la mia esperienza come parroco, no? Io avevo imparato questa cosa, prima di riunire con i genitori, io cominciavo in questa maniera a Santa Melania d'Europa, carissimi genitori, ma mi piace molto scherzare anche con la gente, voi vi aspettate che io vi dica, perché loro si aspettano, bisogna spiazzare, cioè questo è un catechismo che spiazza, che, come dire, sposta l'attenzione rispetto a quello che uno... Voi vi aspettate che io oggi vi dica che la cosa più importante è che i bambini vengono a messa, che voi li accompagnate, perché siete incoerenti, se voi non venite a messa e vengono i bambini state già dando la testimonianza che la catechesi è una cosa bambina, cioè, cari genitori, se vi dovessi dire queste cose vi tratterei come dei cretini, voi lo sapete già questo, cioè è ovvio, cioè questa cosa non ve la devo dire perché la sapete, e intanto gliel'avevo detta fra l'altro, piccola. No, io quello che voglio dirvi è perché avete fatto bene a venire qui, voi sapete inconsciamente che se i vostri bambini non avranno la fede saranno più tristi, perché per un bambino la mancanza di una speranza grande, la paura del buio, della notte, del male, di quelli che sgozzano, della la gente che non vuole accogliere le persone che vengono da lontano, i bambini hanno paura, saranno tristi, cioè la fede è quello che ti dà la forza. Nell'ultimo capitolo padre Maurizio ha il coraggio di dire, bambini, alcuni di voi si sicuramente, io scommetto, hanno dei grandi dolori. Nella loro camera hanno paura, sentono a volte i genitori che litigano, perché alcuni nostri bambini hanno i genitori che si tirano i piatti in testa in casa e altri hanno i genitori buffissimi, hanno paura della vita, hanno paura che i genitori muoiano, hanno paura. Ebbene, il battesimo vi dà la serenità di sapere che non siete soli. Nella notte, se avete paura, dite: Signore, aiutaci, Signore. Cioè, sappiate che non siete soli. Cioè, dire che c'è una tristezza che si può vincere, ma che la tristezza esiste. Molte persone sono tristi, non tutte, ma realmente la fede è la gioia del... E poi dicevo, senza la fede i bambini possono diventare cattivi, perché poi se l'amico mi picchia, se il padre se ne va con una donna più giovane, se quello... Cioè i bambini scoprono che c'è una bontà originaria di Dio. Allora voi avete fatto bene, perché sentite che la matematica, la scienza, il computer, cioè, non possono dare una risposta a come si vince la tristezza. Loro erano, cioè, capivano quello che vi dicevo. Io vi dicevo perché la fede è un tema interessantissimo, perché con la fede si gioca la tristezza, la bontà, la risposta al male e così via. Poi continuavano esattamente come prima, cioè non pensate che vuol dire che io li convertivo, però capivano che stavamo non a giocare semplicemente, ma affrontavamo un tema nodale. Il secondo esempio lo prendo dalle cresime, Roberta appunto ha subito questo. Io da ragazzo ero molto fiero che con i ragazzi delle cresime li facevo sedere e gli chiedevo: siete venuti liberamente o vi hanno mandato i vostri genitori? Io mi sentivo un grande eroe che riusciva a smontare loro mi guardavano e dicevano: a Don Andrea, ma ho obbligato mio padre, mia madre, ma... Cioè, questo lo sappiamo, questo è sempre stato, nessun ragazzo vuole venire a Cammino di Cresima come nessun ragazzo vuole andare a scuola il primo di settembre, cioè nessuno vuole. Il vero problema è cosa dice un ragazzo delle cresime per dire che ha fatto bene a venire dopo che tu gli hai fatto dire la cosa che già sai, che lui non sa perché è venuto. Cioè è l'annuncio, è la proposta. Io quello che dico ai catechisti delle cresime lo dico a un professore il primo giorno di scuola, a un genitore: dimmi perché tu sei contento di essere catechista, qual è la posta in gioco. Allora questo testo vuole fare questo, no? Partire dal cuore della fede. Perché vale la pena essere cristiano? Perché è interessante? Perché l'uomo cerca Dio? Perché? Quindi, perché? Toccando il cuore, toccando la mente. Perdonatemi, insisto su questo. Ratzinger, al suo modo, diceva, lo raccontò al Sinodo Romano, che quando, ai tempi del Concilio, scrisse un biglietto a von Balthasar e Balthasar gli rispose, e al ringraziamento aggiunse una frase pregnante: non presupporre ma proporre la fede. Fu un imperativo che mi colpì. La fede deve essere continuamente rivissuta. La fede è viva, quindi non è una cosa che c'è. La fede si perde, si trova, la fede è una cosa viva, no? Perciò i grandi temi della fede, Dio, Cristo, lo Spirito Santo, la grazia e il peccato, i sacramenti e la Chiesa, la morte e la vita eterna, non sono mai temi vecchi, sono sempre i temi che ci colpiscono più nel profondo, devono sempre rimanere al centro dell'annunzio. Notate in un linguaggio diverso questa consonanza di Francesco e Benedetto, no? Cioè, questi sono Dio, vale la pena credere in Dio? E perché Gesù Cristo? Che c'entra Gesù Cristo con Dio? Si può conoscere Dio senza Gesù Cristo? Perché la misericordia è entrata nel mondo tramite Gesù Cristo e non in altre maniere, così via? Ecco la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire è che questo libro cerca, se volete, di parlare con il, usando sempre un termine di Papa Francesco, con il linguaggio di una madre. Se voi guardate Evangelii Gaudium, dal numero 139 si parla dell'omelia, c'è un lunghissimo capitolo sull'omelia, che secondo me dice anche il linguaggio dei catechisti. Papa Francesco dice: il prete parli come parla una madre, che parla con affetto, col calore. La Chiesa predica al popolo come una madre che parla a suo figlio, il calore del suo tono di voce, la mansuetudine dello stile delle sue frasi, la gioia dei suoi gesti. Per esempio l'editore ha detto: dobbiamo togliere Don Andrea, Padre Maurizio, perché in un libro non si mette Don o Padre, no? Noi abbiamo detto: no, noi vogliamo, comincia, è il mio vero nome, il suo vero nome, cioè non si mette sono un prete, uno potrebbe dire: vabbè, ma a Palermo cosa gliene frega che è di Don Andrea? Invece sono proprio io che parlo. farlo, cioè io ci metto la mia faccia, dicevamo, come una madre che dice io penso questo, e si parla, si cerca di dire che cosa voi dite, di entrare in questo dialogo personale, voi bambini dite sempre queste cose e io mi ha colpito che voi dite queste cose, io provo, cioè è il calore di una madre. Pensate, questo è un tentativo, lo vedremo ancora di più se Dio ci darà la vita e la forza per scrivere il secondo volume, no? Io sono un biblista, io sono convinto che gli esegeti, che io amo, io sono un esegeta, anche se sono un esegeta a quattro soldi, l'esegesia oggi impedisce di parlare seriamente di Genesi. Cioè, quando noi arriviamo alla creazione, il catechista cosa fa? Beh, c'è la fonte sacerdotale, che è il primo capitolo che si aggiunge alla fonte chiavista, che poi gli esegeti non ci credono più che esiste la fonte chiavista. Cioè, un bambino non può essere conquistato. Il Papa dice, la predicazione puramente moralista o indottrinante, ed anche quella che si trasforma in una lezione di esegesi, riducono questa comunicazione materna. Cioè, la comunicazione catechetica deve essere profonda, ma mi deve dare una sintesi che non è complicata, cioè deve essere semplice ma non infantile. Poi su questo ci dirà Padre Maurizio. Cioè, come faccio io a parlare oggi di Genesi? Questa è la nostra questione, no? Oggi i catechisti sanno parlare della creazione in maniera semplice e che ti tocca il cuore, oppure cominciano un discorso astruso che non si capisce, non risponde alle domande vere, ma l'anima, ma Dio ha creato l'uomo, ma c'è la scimmia, ma così è il serpente, chi è il diavolo? Cioè, queste cose le sappiamo dire con gusto, come una madre che spiega, guarda, questo è importante, guarda, questo significa questo, questo ha cambiato. E qui mi piace usare una mia immagine, vedete che qui purtroppo le immagini sono molto più scure. Andrea ha fatto per esempio questa immagine per spiegare che Dio si rivela, che l'uomo non può trovare Dio, ma Dio è lui che deve rivelarsi, cioè nessun uomo troverà mai Dio. E si è pensato a questa immagine di due papà, poi sono scomparsi quelli che giocano a palla perché è una stessa, cioè un papà, come fai a conoscere il cuore di un papà se lui non ti parla? Due catechisti, a volte sono catechiste nella stessa parrocchia da 30 anni e non sanno che quella pensa al suicidio, o quella è felice, o quella c'ha un dramma in casa. Perché se io non ti rivelo il mio cuore, nessuno conosce il cuore di un altro uomo. E il cuore di Dio, come posso conoscerlo se Dio non mi parla come un uomo parla con un altro uomo? Cioè dare un'immagine di calore anche di che cos'è la rivelazione. Terza e ultima cosa, il carattere popolare, cioè se volete, noi siamo convinti, poi anche su questo torneremo, che questo libro, se volete, può essere difficile per i catechisti, ma secondo noi i bambini lo capiscono subito, cioè se uno facesse la prova e darlo a un bambino, lui direbbe va benissimo. È il tentativo di parlare con la lingua dei bambini e dei genitori e non con la lingua intraecclesiale, non con il linguaggio nostro, tentativo che può essere anche non riuscito in alcune parti, questo poi lo vedremo nel proseguo del... Ma il tentativo di dire, c'è un linguaggio del popolo, della gente, cioè il bambino dice, eccetera, no? E Papa Francesco insiste molto, se volete, la mia esperienza di parroco è che la catechesi, oggi, di iniziazione cristiana, è il luogo in cui avviene maggiormente il primo annunzio in tutta Italia. È un paradosso, cioè come dire, la gente viene che è già credente, ma in realtà se noi vediamo dove le persone non credenti incontrano Cristo, è dentro il battesimo del loro bambino, la cresima, la comunione, eccetera, no? E quindi si parla ai genitori, questo è un catechismo apparentemente solo per i bambini, ma voi vedete che subito si parla ai genitori dei bambini, no? In maniera che loro possano leggerlo, no? Noi veniamo da una tradizione, mi piace dirlo amando questi personaggi, che però hanno anche in qualche modo creato dei problemi. Sapete che Karl Barth, grande teologo calvinista svizzero, enorme personaggio, guai a chi vi tocca Karl Barth, però Karl Barth ha inserito una diversificazione che è problematica. Vi conta la fede, non conta la religione, cioè ciò che salva è la fede in Cristo che muore per noi, mentre la religione, cioè i pellegrinaggi, la catechesi, il rito, l'Ave Maria, queste cose sono meno fede, perché la fede è la mia fede che trova Cristo, no? La cosa strana è che noi in Italia apprezziamo la religione di qualsiasi popolo tranne del nostro popolo. Cioè noi diciamo sì, ma se fa nel Ramadan, cioè non è che uno fa il Ramadan e profondamente convinto che veramente Dio ha chiesto di sgozzare l'agnello, perché cioè, pensate un gruppo rom, un gruppo buddista, i testimoni di Geo, cioè lì c'è tanta religiosità, no? Ma noi giustamente l'apprezziamo, cioè noi diciamo è una cultura, invece noi come siamo abituati a essere fortemente critici, e beh, sta famiglia viene a battezzare il bambino ma non sa il credo, ma non ha fiducia nella provvidenza, ma non ha la carità, non ha, cioè come dire, ha solo una prima patina. Noi diciamo non si può disprezzare la gente. Il Papa Francesco ci dice: partite, amate la gente così com'è. Il primo atteggiamento verso i genitori deve essere positivo, non negativo, deve essere di incoraggiamento, non di critica. Certo, c'è tanto da andare avanti, poi appunto la catechesi serve a salire di livello, no? Ma l'atteggiamento di base non è distruttivo, ma è in realtà incoraggiante, prendere questo gesto grandissimo dei genitori che vogliono camminare con i loro bambini e pian piano, nella fatica, nel lavoro quotidiano, eccetera, camminare, no? Ecco, ora, prima, senza prima, veniamo a due contributi paritari con il primo, Maurizio e Andrea. Allora, con padre Maurizio, noi abbiamo cominciato a lavorare su queste cose, poi un giorno padre Maurizio mi ha telefonato dal Veneto, era il Veneto?
Un treno per Verona.
Per Verona, e mi dice: dobbiamo scrivere un catechismo. Io gli dico: sì, lo dobbiamo fare, cioè, deciso. E quindi si è maturato questo cammino, no? In particolare, uno dei grandissimi contributi di Maurizio è proprio, se vuoi, se ti aiuta a dire quello, questo aggettivo grandi, le domande grandi dei bambini, no? Abbiamo cominciato a fare dei video su questa cosa, a riflettere, no? Ci puoi aiutare, ecco, i catechisti a capire in che senso questo catechismo dice che non, questa cosa è bella, non si può dimenticare, anzi è un punto di partenza nella catechesi e in questo libro.
La grandezza dei bambini nasce dalla constatazione, dal guardarli, dal vedere quello che gli piace o quello che non gli piace, dal constatare quello innanzitutto che gli affascina. Il problema è un problema degli adulti, un problema nostro, di essere così profondamente leali con i bambini nel vedere come sono fatti veramente. Dovrebbe toccarci molto questa parola di Gesù, cioè se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli, cioè certamente in questa capacità di abbandono, di fiducia nei confronti dell'adulto, dei grandi, ecco. Cosa vediamo guardando i bambini? Vediamo come a loro, ad esempio, piace vedere degli adulti che quando fanno le cose serie, ma tutte, non so, ma dico cose così che mi vengono in mente, quando vedono il papà che si fa il nodo alla cravatta, il bambino rimane colpito, guardarlo, quando, non so, faccio degli esempi anche adesso che insegno religione, io questa penna che mi è stata regalata da due sposi, quando vedono la cura con cui comunque apro questo astuccio, tiro fuori la mia penna e la vedono che la tratto con rispetto, con amore, sempre un bambino, un ragazzino guarda questa penna e gli chiede: che bella penna, che bella penna. Così come ad esempio quando mi dicono i bambini, quando sei sull'altare ti fanno lo scanner, mi piace molto il gesto non teatrale, però un gesto solenne, pulito, preciso, gli piace la cura con cui tu ti prepari. Non sto dicendo delle ideologie, sto dicendo delle esperienze, cioè quando mi preparo e metto prima il lamitto per coprire il colletto, perché non deve vedersi quel colletto che vedono sempre, in quel momento sto compiendo in persona Cristo, un'azione, mi vesto di Cristo e quindi non si deve vedere niente di quello di prima. Poi mi metto il camice bianco, poi metto il cingolo. Loro durante tutta questa preparazione ti guardano e sono molto interessati, ma è la stessa cosa per cui quando andavo a pescare con mio nonno io ero letteralmente catturato dalla passione di mio nonno per i fili che hanno dei cioè hanno un movimento particolare, tu devi con questo movimento una corda che termina con un terminale, tu devi far appoggiare la, come un insetto si appoggia sull'acqua, non facendo troppo rumore, la corda non deve toccare. E quindi quando tu vedi un pescatore di mosche, se è un bambino, rimani così come quando tu suoni, se suoni l'organetto, ad esempio quando tiro fuori l'organetto, i bambini sono i primi che rimangono catturati da questa musica e alcuni cominciano spontaneamente a ballare e sento che è una musica buona, positiva, pulita, onesta, eccetera, ma comunque rimangono lì. I bambini sono questi, cioè quando colgono che ci siamo appassionati di qualcosa così, ma dalle piccole cose, cioè la fede calcistica ad esempio, alle grandi cose su tutto. Quindi direi che la grandezza dei bambini, poi vengono le loro domande, e questa è una seconda analisi, cioè che quando tu questo libro, credo che è proprio una grande atto d'amore nei confronti dei genitori e di tutti quelli, zii, che hanno veramente a che fare con i bambini, cioè si capisce che chi c'è dietro ha avuto a che fare con i bambini, cioè questa è la prima cosa. Vi dico un'analisi che ho fatto economia e commercio, siamo partiti scrivendo un libro per i catechisti, cioè l'idea era il catechista che decide di adottarlo per i suoi bambini, quindi lo compra, lo fa comprare al suo gruppo di catechisti, è nato così e questo rimane naturalmente, ma ci stiamo rendendo conto di un'altra cosa, che un utilizzo che non avevamo considerato così tanto, che in questo momento sta diventando prioritario, cioè sono i genitori che sono stupiti perché vanno alla ricerca di qualche sussidio, qualche libro che permetta di dire qualche cosa rispetto alle vertiginose domande vere dei loro bambini. Cioè, quando devo spiegare, per me è semplice, perché io queste domande, a pagina 4, queste domande qua erano scritte su dei fogli, è l'abitudine a prenderli sul serio. Gli incontri di catechesi che ho fatto, che faccio da anni con i bambini, nascono così: una scatola, non tutto l'incontro, una scatola, loro vengono con la loro domanda anonima, non firmata, la buttano dentro e un momento dell'incontro è prendere queste domande, e quindi queste domande, parola d'onore, su questo io ho litigato con il, cioè litigato, no, litigato la parola grossa, cioè mi sono impuntato con l'editore, perché l'editore voleva cambiarle, perché alcune erano un po' sgrammaticate, perché non andavano bene, e gli ho fatto aggiungere a pagina 5 questo: le domande iniziali del libro sono quelle che veramente i bambini ci hanno rivolto tutti questi anni, sono stati abituati a scrivere e metterle poi in una scatola, le abbiamo volute lasciare, cioè le abbiamo volute lasciare, loro non volevano lasciarle così, loro volevano mettermela leccata, che andasse bene, no, io voglio la domanda ignorante, quella in cui un genitore può riconoscere e sente il profumo della verità, non il profumo, la verità, che era scritta così. Su questo sono stato veramente, ma perché? Perché questo significa prenderli sul serio, cioè tu mi hai fatto una domanda così e io sono responsabile di riportarla così com'è, non di aggiustarmi la palla, capito? Un grande giocatore di calcio non è quello che uno che ti fa uno stop banale, quello che ti fa fare è quello che ti fa uno stop complicato, che ti arriva la palla tutta svirgolata e con un colpo secco ferma la palla e fa un passaggio, questo ti colpisce. E le domande dei bambini sono molto complicate. Quando, e quindi concludeva, le abbiamo volute lasciare la loro formulazione originaria, conservando anche piccoli errori per un profondo desiderio di verità e per non alterarne la freschezza. Questo posso dire, l'ho voluto io che ci fosse scritto. C'è solo una domanda che non è proprio come era scritta sul foglio, e me la ricordo, poi dico, ho ceduto all'editore. La domanda è: perché Dio non si è fatto conoscere tutto di un colpo? Tecnicamente è: perché Dio non si è fatto conoscere tutto di un botto? Questa era la versione, ma forse sembrava un po' troppo romano, e allora ho concesso che da botto
si passasse. Andava messo,
che secondo me andava messo. Ma quale? La domanda è faccio, noi diciamo che dobbiamo stare all'altezza dei genitori, ma quale genitore? Quale catechista? Quale sacerdote amante del suo popolo e della gente non sa che i bambini ti chiedono veramente se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio? Io quello che mi imbestialisco è che di fronte alla domanda, ma vedere qualcuno, perché poi c'è quella che fa, susciterà la faccia che voglio dire, io ho paura che Dio non esiste, ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? Ma che gli rispondi? O non gli rispondi o la butti in cacciata, cioè, oppure devi trovare un modo profondo, convincente, perché l'idea è che secondo me perdono 8 anni la fede. Tu non gli rispondi a questa domanda, loro ti dicono: ma io ti voglio bene, la mia catechista è bravissima, ma è bravissima come è bravissima quell'animatrice del centro commerciale che è simpaticissima, che mi fa giocare. Però fondamentalmente queste cose qua, parliamoci quando sei cresciuto, sono robe da bambini, cioè non è che un adulto ci crede veramente sta roba qua. Dio sa il mio nome, ma cosa prova un uomo quando legge su un foglietto di carta? Quando io questa qua me la ricordo, che quando l'ho letta sono rimasto: quale sensazione si prova quando diventi padre? Così era scritta. Mi ricordo ancora il campo delle coccinelle da cui era venuta fuori questa domanda. Oppure: mamma, ma se tu muori puoi amarmi ancora? Se l'uomo è stato creato da Dio, e io mamma ci credo davvero, perché c'è stato anche l'australopiteco? Cioè, le loro domande hanno tanti elementi, innanzitutto hanno una vertigina, sono profonde, vertiginosamente, quindi quando noi sorridiamo dicono: Caruccio, che bello te. Lì mi bestialismo, ma come tenero? Amore, cucciolo di mamma. Ma come cucciolo di mamma? Ma stai all'altezza di quella domanda? È una domanda metafisica, una domanda teologica, una domanda di niente in croce, è una domanda che ha scritto chilometri di libri, c'è scritto San Tommaso d'Aquino, c'è scritto Sant'Agostino, c'è scritto i migliori su queste domande. E tu? Questa domanda qua, guarda che sono stati scritti, ci sono i preti quando studiano, prepararsi, studiano queste domande qua, perché la verità, queste sono domande di escatologia, domande di metafisica, domande chi? Sono domande di apologetica, cioè ti chiedono, sono domande così. Quindi non è che il problema è che quando sono grandi è un'esperienza diretta, cioè chi li conosce sa che sono grandi. Il problema è che non taregge, cioè bisogna stare alla loro grandezza. Ecco, questo è un tentativo, un aiuto di averli di prendere sul serio. E quando abbiamo visto tante pubblicazioni ci siamo rimasti male, perché vediamo veramente che questa grandezza viene, cioè li si intrattiene e non li si guarda con questa stima.
Aggiungo una cosa che vi può essere utile proprio, no? A questo intervento bello di Maurizio, è un invito, se volete, questo libro proprio a puntare sempre sulla cosa più grande. C'è una frase di Sofia Cavalletti dentro: il bambino ama l'infinito, ama la grande questione, no? Cioè, la Cavalletti diceva: facciamogli vedere tutta la storia della salvezza, dal creato al giudizio, per capire che solo se tutta la storia ha un senso, ha senso anche la mia vita. Cioè, se la storia non ha un senso, se Dio non ha creato il mondo, se non c'è il giudizio, allora la mia vita non può avere senso. Facciamogli sognare le stelle, il creato, il Big Bang e la storia che verrà dopo di noi, facciamogli sognare quando diventeranno grandi. Dopo, con padre Maurizio spesso parliamo con i ragazzi delle cresime, con i bambini, di quando loro saranno genitori. Tu studi l'italiano non per prendere 7, ottimo, lo studi perché dovrai insegnare le poesie ai tuoi figli, loro non è detto che poi diventeranno padri, ma loro sognano il futuro, sognano la grande storia, sognano. E oggi non possiamo non ricordare nella preghiera del mattino, mi è venuto in mente, oggi è la festa di Teresa di Lisieux, no? Teresa di Gesù Bambino. Voi sapete che lei era una donna non delle piccole cose, nel senso appunto, ma lei era una donna che voleva imparare l'ebraico, morire martire, annunziare il Vangelo. E lei proprio nell'ufficio di letture di oggi dice: io ho delle immense aspirazioni. Il bambino vuole essere un eroe, vuole essere un cavaliere, gli piace Tolkien, Lewis, Harry Potter, Star Wars, perché lui sogna di vincere il male, no? E a lui questo interessa, questa grande cosa. E Teresa di Lisieux diceva: io ho cercato la cosa più grande, siccome senza l'amore nessuno morirebbe martire, nessuno annunzierebbe il Vangelo, io nella Chiesa e mia madre sarò l'amore, perché l'amore è la cosa più grande che esiste. Quindi c'è la parola in lei che è la santa delle piccole cose, c'è l'idea che la grandezza è capace di innervare le piccole cose. Ecco, la seconda domanda, quindi capite cosa vuol dire al di là delle singole parti, no? Perché l'uomo cerca Dio, l'uomo primitivo? Perché in Cristo c'è la grandezza della rivelazione? Noi diciamo sempre scherzando, chi ci conosce lo sa, se uno di voi usa la parola preghierina per il Padre Nostro, noi secondo motivo per cui vi sgozziamo. Noi dobbiamo mostrare che il linguaggio, la passione, la liturgia, Abramo, Mosè, Gesù Cristo, i Vangeli, cioè sono i testi più grandi dell'universo. E non è un inganno, è vero. Cioè, uno è catechista perché crede che in Gesù Cristo c'è il senso della vita di tutti gli uomini, che anche i sumeri potranno risorgere perché c'è Gesù Cristo, eppure i Maya, eppure, cioè, veramente lì c'è tutto. Seconda domanda che ti faccio, Maurizio, è un altro tema che so tu senti molto, perché chiaramente abbiamo discusso a lungo su tutte queste cose. Cioè, una delle parti probabilmente più spiazzanti per i catechisti è il fatto che si parla di cose che non c'entrano apparentemente con la catechesi. La catechesi di solito comincia la domenica, la campana, la famiglia, e scrivi il nome dei tuoi compagni, e poi i Vangeli, i quattro Vangeli, il tetramorfo, Abramo, Mosè. Questo libro parla dell'uomo primitivo, delle caverne, della scienza, del Big Bang, parla di cose che apparentemente, ripeto, è di nuovo una proposta che voi capite è un po' innovativa, tra virgolette, no? Cioè, perché secondo te, ho già tutto usato l'espressione, ci sono come delle mine inesplose, delle bombe, cioè perché è importante oggi che la catechesi operi questo legame, apra questi capitoli che invece restano un po' lì?
In generale, cosa succede alla scuola? Mi sembra che bisogna rendere ragione a tutto, anche perché si studiano le tabelline. Cosa si dice sulle tabelline? Alle medie vi dicevo: ma se voi non sapete le tabelline, voi potete vedere WhatsApp, l'iPhone, la calcolatrice più potente, ma vai al mercato e al mercato ti fregano in 5 secondi. Cioè, tu devi sapere fare un calcolo a mente in 2 secondi, di sapere le tabelline per vedere se ti hanno fatto il conto giusto, se no sarai un giudice ignorante e ti fregano e non aspettano altro di trovare un ignorantone che non sa fare un calcolo a mente. C'erano tutti i ragazzi che ridevano e dicevo: quindi queste tabelline io voglio sentire, io sono presidente di religione, ma dovete impararle a cantare, perché se no al mercato mi fregheranno i soldi. Ah, vabbè, mi hai dato un motivo per studiare le tabelline. Ora, una cosa che ho imparato da Don Andrea, tra l'altro mi consente questa domanda di il legame con Don Andrea, e vabbè, poi uno può pensare che sia così una piaggeria, no, è una cosa sincera. Io da quando lo conosco, cioè questi momenti parlando, confrontandoci, sono sempre momenti di una... io ne esco veramente arricchito. E poi io che sono molto tendenzialmente un ignorante, cioè non è che conosco tante cose veramente, non lo dico sinceramente come lui, però sono sempre delle conversazioni. Quindi una delle tante cose, delle osservazioni che sembrano apparentemente banali, però che io ho imparato stando con lui, è questa. Cioè, teniamo conto vedo un bambino, una bambina che viene alla catechesi, tutte le volte precise, il numero di ore che fa è inferiore a quello che quel bambino fa in una settimana di scuola. Allora, la scuola, secondo me, io non ero più abituato alla scuola. È un lager. No, a parte gli scherzi. Questi bambini hanno l'argento vivo addosso, cioè hanno una cosa, cioè gli ammazzo, cioè secondo me è una cattiveria, c'è qualcosa di cattivo, cioè le madri hanno questa idole, cioè, ma, no, adesso non so se ci sia vita. E poi mi è nata un'ammirazione per chi fa l'insegnante, mostruosa, io lo dico proprio umiliandomi, ma tre ore di religione, una dopo l'altra. Oh, finisce che sei esausto. E invece ci sono queste professoresse d'italiana che si sparano un numero di ore mostruoso. Ma leggendo, quindi ho una grande solidarietà per tutti, perché non era facile la vita nel lager neanche per gli abruzzini che ci stavano, cioè non era neanche come vita. Ma sai che questi entrano a scuola e fino alle 11 non fanno recreazione, una recreazione striminzita di 10-15 minuti, una roba ridicola, e si spalmano 6 ore, poi pure il pomeriggio. Cioè, ma a me verrebbe, cioè, qual è il concetto però che passa? Passa il concetto che evidentemente per gli adulti sta roba è una cosa importante, è una cosa importante. Ora, no, perché poi viene da niente. Cioè, nel senso, noi abbiamo dovuto preparare un libro preparandoci anche la difesa a quello che avremmo scritto. Cioè, nel senso, ci diranno, voi non sapete come conosco questo libro, porca miseria. Cioè, prima di venire qua in casa era scritto su dei fogli, ho preso lì a mia nipotina di senti Caterina. Cioè, ma una stimando mia nipotina di 7 anni, ho detto, io ti stimo, vieni qui, adesso io ti leggo, quando non capisci niente mi dici ferma, non ho capito. Ora, io non è che ho cambiato tutte le volte tutte le cose che dicevo non ho capito, perché dice, c'è una persona che si chiama catechista, che il suo compito è anche quello di ricordare, non è che deve capire tutto immediatamente, cioè sei lì apposta per imparare, per affrontare dei gradini, però è stato, cioè, c'è una conoscenza. Questi che dicono che loro conoscono i bambini non considerano che i bambini vanno a scuola. Vi assicuro, se voi prendete i sussidi che si trovano, non considerano che i bambini vanno a scuola. E tutte le obiezioni che possono venire dal fatto che vanno a scuola, tipo l'uomo primitivo e tutto, che ce le hanno, sull'origine dell'universo e tutto, come si fa? Ora, io sono sicuro, questo per gli adulti, questa un adulto mi ha obiettato, no, questa non è così chiara, come non è chiara. Cioè, anche un giuccio sa che questo è Einstein, e vede Einstein che ci non prende, la prima domanda che si fa è chi è quello? Chi è quel prete vicino a Einstein? Cioè, già magari pensa che il professore, pensa che Einstein sia un credente. Invece tu gli dici, no, guarda che questo prete qua è uno scienziato, si chiama George Antonio Mentre ed è quello che ha teorizzato la teoria del Big Bang. E così cos'è che ti innesca? Una mina che ti fa saltare la fede subito, che se c'è che la scienza ha valore, la fede no, la fede non ha niente di importante da dire, e che la contrapposizione tra scienza e fede è uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone nel mondo occidentale perde la fede. Ma la colpa di genio è stata questa seconda età. Cioè, guarda, se te ne hai leggere quello che c'è scritto, ti è. Cioè, tu puoi vedere questa, io questa, cioè, ma davvero io fossi un papà, comprerei il libro, spenderei 10 euro, perché per fargli vedere questa foto, gli farei vedere questa foto. vi dico il motivo per cui questo discorso della scuola è fondamentale, è perché se tu non consideri che vanno a scuola e a scuola respirano già da subito, da piccoli, tante volte un clima ostile alla fede, tu non stai conoscendo i tuoi bambini, non gli stai volendo bene, tu dici delle cose che comunque non in tutte le scuole verranno accolte facilmente. Dimostrazione, perché abbiamo voluto mettere proprio questa immagine, ma proprio per cosa è successo, a me questo mi è successo almeno 3 o 4 volte, cioè la volta più simpatica è stata questa. Io ho detto: bambini, non avevo ancora detto, bambini, sapete che è, qual è la teoria più accreditata per, dico proprio così, accreditata, loro capiscono la parola accreditata. Tu dici: ma sono bambini, dice, tu, voglio dire, abituatevi a parlare anche dicendo che loro capiscono il senso generale e in più apprezzano un adulto che usa un linguaggio che gli sta trattando seriamente. Cioè tu dici, se io ti chiedo a un bambino: bambino, bambini, qual è la teoria più accreditata per spiegare l'origine dell'universo? Perché la frase corretta è così. Tu sentirai che ti rispondono Big Bang. Sei d'accordo? Non lo sanno, ma... Però poi se gli dici, poi mi ricordo quella volta che gli dissi: ma chi è che ha inventato la teoria del Big Bang? Boh. E io ho detto: George, io ho scritto la lavagna, George Edward Lemaître, che era un prete. Vedevo un bambino, mi ha detto: ma che non ci credi? No. Ma come non mi credi? No. Allora sono andato su al computer, ho chiesto scusa, ma magari sto un attimo qua, vado su, ho preso questa foto, la più bella, questa qua di con Einstein, glielo porto giù, chi è? E poi questo te l'ho stampato pure Wikipedia, perché ormai Wikipedia è tristemente la forma di informazione. Ci credi adesso? Sì. Beh, adesso fai tu una cosa che ti dico io. Vai dalla tua maestra e le chiederai: maestra, lei sa chi è? Hai inventato la teoria del Big Bang? Un prete. Invece lei non lo sa più della maestra. Risposta della maestra: di al tuo catechista che al catechismo non si deve parlare di queste cose. Ai bimbi, cioè non pensate che cioè vivere il catechismo come una bolla carino, e tu sei un incosciente. Io non dico deve fargli di terrorizzarli su quello che sta fuori, ma con un po' di amore, di intelligenza, dagli un vaccino d'antivirus. Il vaccino glielo fai al bambino, fai qualche vaccino, cioè li aiuti, gli metti un goccino di veleno perché possono esercitare degli anticorpi o no? È giusto? Perché non è che iniziano a sentire l'ostilità alla fede quando avranno 45 anni, se ne mangiano già 8 in tante scuole, non tutte, quindi per questo è vero.
Aggiungo questa cosa anche sempre in chiave operativa, no? E pensate quanto è importante, noi non lo sappiamo, però dobbiamo saperlo. I bambini in terza elementare per un anno intero parlano dell'uomo primitivo. Chi è nonno o genitore lo sa benissimo, no? In quarta elementare il maestro di religione parla di Vangelo di Marco, cioè si legge tutto il Vangelo di Marco. Cioè, questa cosa, io ritengo molto, guardate che non è una cosa da poco questa questione dell'antivirus, cioè noi dobbiamo dire delle cose non perché noi vogliamo lottare, ma perché in qualche modo i bambini sono sotto attacco. Cioè noi non siamo per una lotta contro il nemico, il problema è che il nemico sta cercando, fra virgolette, di attaccare, no? E fra l'altro sciogliere questi nodi non è contro qualcosa, ma ripeto, non siamo ingenui, cioè noi abbiamo una serie di docenti a tutti i livelli di età che cercano di distruggere la... Ah, Dio Mammona, non andate da Mammona, però tanto Dio è vero, è falso, è bugia, cioè l'opzione di Gesù, Dio Mammona, il mondo ti distrugge, Mammona ti dice a chi è Dio, cioè il ragazzo oggi non sa cosa fare, perché Mammona non va bene, Dio neanche va bene, che devo fare della vita, no? Però secondo me la cosa importante è che, cioè, per esempio questa parte dell'uomo primitivo, no? Che apparentemente un cateista dice ma che ci faccio, no? È un modo di mostrare che l'uomo non si accontenterà mai di qualsiasi cosa al mondo finché non trova Dio. Cioè, sapete che loro domandano sempre, si potrebbe prendere la domanda in maniera, che differenza c'è fra il mio gatto e il mio fratello? Cioè oggi la grande visione dell'animalismo, con tutto il bene che uno vuole a chiunque, no? Ma c'è una differenza fra l'uomo e l'animale? E qual è? Nella catechesi è fondamentale, io non faccio una catechesi a un gatto, non faccio una catechesi a un pinguino, a un cane. Perché? Perché il gatto non ha il senso di Dio.
Neanche San Francesco la faceva, eh? No, questo bisogna dirlo, perché poi tu dici, ma no, San Francesco col capo, San Francesco ha detto agli uccelli di star zitti perché lui doveva fare la catechesi ai cristiani.
Questo è il senso della predica agli uccelli. E secondo me qui c'è il luogo dove oggi il bambino capisce quello che i filosofi, i teologi dicono in maniera diversa, che l'uomo è l'unico essere che cerca l'infinito. Questa immagine, no, del salto è un'immagine dove nella sepoltura si vede che l'uomo dinanzi alla morte di un figlio, dal primo uomo oggi dice dov'è mio figlio? Cosa che nessuna scimmia può dire, nessun pinguino, nessuna lucerto, nessun gatto. Cioè, non è il dolore, ma è un senso del dolore, no? E se volete il gioco scienza-fede, no? Il libro cerca di dire, sono gli strumenti che noi vediamo, noi dobbiamo spiegare ai bambini che noi cristiani amiamo la scienza, quindi che Galilei è un episodio vero di cui chiediamo perdono, ma Galilei come scienziato era apprezzato, cioè Galilei c'è la Madonna, vabbè, se non entriamo nei particolari. Quindi noi dobbiamo mostrare che la Chiesa ama la scienza e l'ha fatta insieme ai pagani, insieme agli ebrei e così via, ma insieme dobbiamo mostrare che la scienza non basta. Per esempio c'è l'immagine di Martin Luther King per i grandi, no? Sono riuscito a mettere anche John Baez, c'è anche dietro Martin Luther King, c'è una foto di John Baez che i bambini manco sanno chi è, chiaramente, ma io lo so bene, dove Martin Luther King dice il problema di oggi è che noi abbiamo una tecnologia perfetta ma non riusciamo a vivere in pace, perché per vivere in pace dobbiamo capire cos'è il bene, cos'è il diritto, dobbiamo fare un discorso che non è scientifico ma è morale, metafisico. Lui era un pastore battista, predicava il Vangelo, riteneva che il Vangelo aiutasse, cioè in che senso l'uomo ha, il cristiano ama la scienza ma sa che per conoscere tuo padre hai bisogno di un altro modo di procedere, di conoscere. La conoscenza umana è una conoscenza non sempre scientifica ma reale. E quindi tutto ciò che ne consegue, no? C'è il consiglio ai genitori di aprire, vedere le grotte di Lascaux, dentro le parti del genitore trovate dei suggerimenti che potete usare voi catechisti, no? Cioè far lavorare i bambini portando alla catechesi i disegni dell'uomo che dipinge, dell'uomo che seppellisce, e vedendo alcuni video insieme, cioè queste cose devono diventare poi, come dire, un lavoro insieme. Ora veniamo ad Andrea Pucci alla mia destra, che è disegnatore, lui disegna per la Pixar, credo?
No, purtroppo no, per la Pixar no, ma insomma ci stiamo lavorando.
Ci stiamo lavorando, disegna per il cinema, per l'animazione, eccetera, e è stato un incontro molto bello, insomma, con lui che si conoscevano prima padre Maurizio e Andrea, e è stato un lavoro faticoso e vi accorgete che ci sono anche delle questioni, perché per esempio, e lui non c'entra niente, noi non gli abbiamo detto che essendo questo disegno al centro di una pagina, se lui metteva una figura al centro della pagina poi c'era la piegatura del libro, cioè l'inesperienza ti porta a fare degli errori che sono, se volete, cioè, allora lui per esempio all'ultimo istante è riuscito a spostare un po' l'immagine lavorando col computer un po' più a sinistra. Allora la prima domanda che ti vorrei fare per aiutare allora a capire il valore dell'immagine, cioè che cosa aggiunge dal tuo punto di vista i disegni che tu hai fatto e anche le foto al cammino dei bambini, e anche queste immagini, diciamo, sono molto ariose, no? Cioè, come dire, non si vede solo Mosè o Abramo, ma si vede quella figura in un contesto più ampio, no? Che cosa può essere utile per un catechista per capire meglio queste immagini per utilizzarle?
Beh, io prima di tutto vi ringrazio, Andrea mi ha presentato come coautore, sono onoratissimo di questa cosa, ma insomma io cerco di mettere a disposizione il mio mestiere. Devo dire che sono stato molto onorato veramente di aver partecipato a questo progetto, che è una cosa molto bella, molto importante, molto seria, proprio una scommessa. Stavo pensando questo, in fondo questo libro è un po' come la messa più importante che un prete deve fare, quella ai bambini, cioè è quella più difficile. Se sai parlare a un bambino, sai parlare anche a un adulto. Se non sai parlare a un bimbo, neanche un adulto ti capisce, cioè un adulto magari, come dire, accetta che ti arrampichi un po' sugli specchi, che dai suggerimenti, dai concetti, dai cose, ma un bambino non lo freghi. Ecco, questo libro, da questo punto di vista, mi sembra che, come dire, entri in questa sfida di poter parlare a un bambino. Anche mi piace moltissimo l'idea che in fondo è valorizzare la dignità che un figlio ha, che un bambino ha, che è la dignità che Dio ci riconosce, no? Le domande grandi di un bambino sono anche le nostre, ovviamente. Questa sete di verità, di senso, sono quelle che ci portiamo tutti nel cuore, solo che poi crescendo tante cose uno le perde perché accumula sedimenti, stupidaggini e cose per cui ci dimentichiamo, ma un figlio, un bambino, come dire, possiede già dentro di sé questa vicinanza con Dio che poi si perde, si può perdere. Si dice questa cosa, no? Che a un bambino la fede la puoi solo togliere. È vero, cioè a un figlio gli puoi togliere la fede, per esempio se dentro casa tua quello che conta sono solamente i soldi, questo imparerà un figlio. Che la cosa più importante è il denaro. Se un figlio vede dentro casa che papà e mamma si vogliono bene, si perdonano, impareranno questo, no? Mi ricordo, vabbè, un piccolo aneddoto, ma uno dei nostri figli all'asilo, che gli chiedono che cos'è la famiglia, e lui risponde: sono papà e mamma che si vogliono bene, no? È chiaro che in tutto questo discorso che stanno facendo anche Don Andrea e Padre Maurizio, quanto è importante la matrice, cioè quanto è importante quello che loro vivono a casa, quello che respirano, che non imparano concetti, cioè questo non lo puoi insegnare proponendo semplicemente delle teorie, ma respirano quello che vedono e imparano molto di più, se non piuttosto che parlare di delle cose. Detto questo, io mi sono trovato di fronte a questa sfida anche io di rappresentare, di fare delle illustrazioni. Noi è stato un po', come dire, il tormento e l'estasi, entrare, perché c'erano tante opzioni, tante possibilità a fare delle cose che fossero magari molto descrittive, molto illustrative, no? Quando abbiamo cominciato a fare un po' di prove per capire che cosa era meglio rappresentare, certe cose risultavano molto banali, era banalizzante, cioè il discorso è un po' come per lo scritto, vale anche per l'illustrazione, cioè io posso trattare banalmente un bimbo mostrando delle cose in maniera superficiale. Un'illustrazione didascalica è, che ne so, l'illustrazione per un'enciclopedia, ti faccio una splendida tavola anatomica, ma non mi dice niente, è molto bella, è molto precisa, e il rischio ce l'ho anche per questo, ce l'abbiamo avuto anche per questo, cioè di fare delle cose magari molto belle ma in fondo superficiali, o che esprimessero niente.
io appunto vengo dal mondo dei cartoni animati, lavoro principalmente come scenografo, e la cosa che io ho imparato a fare in questi anni è ricreare un ambiente in cui tu sei dentro quello che vedi, cioè dare anche un'atmosfera per cui io mi sento parte di quello che sto guardando. È un po', nei cartoni animati è così, come in un film, non rimanere all'esterno, ma stare dentro a quello che stai guardando, no? Coinvolgerti. Posso fare uno splendido ambiente architettonicamente perfetto, ma rimane una cosa fredda, no? E per me è stato molto importante il confronto facendo questo lavoro, perché mi ha aiutato anche a tirare fuori un po' il mio specifico, cioè loro mi hanno aiutato in questo lavoro, che non è stato semplice all'inizio. Abbiamo fatto un sacco di prove, non va, questo no, questo non mi piace, allora vediamo qual è il punto, e anche a tirare fuori quello che era, come dire, un po' la cifra stilistica mia da poter mettere a disposizione di questo libro. Per cui se avete visto un po' i disegni che ci stanno all'interno, per esempio la scelta di fare Abramo visto di spalle è appunto centrale, molto simmetrico, questa è una delle illustrazioni incriminate che stanno al centro della pagina, dice ma qua chi ci sta qua dentro, non si vede nessuno, sta in mezzo alla piega Abramo. Allora l'idea era quella di entrare qua dentro, cioè di fronte alla promessa che Dio fa ad Abramo, e gli dice guarda che avrai una discendenza, tu che sei sterile, se riesci a contare le stelle del cielo, allora vedere questa volta stellata incredibile, un firmamento sterminato che non si riesce a contare, e stare lì con Abramo, stare di fronte a questa meraviglia, no? Dicevamo che guardare le cose, come dire, ci sono domande grandi, ma nello stesso tempo è semplice rispondere a cose grandi, perché noi siamo fatti per la grandezza e non c'è bisogno di dare tante spiegazioni. Quando io guardo un tramonto meraviglioso, la bellezza parla della bellezza, si esprime chiaramente, cioè non c'è bisogno che qualcuno me lo spiega, di fronte a una cosa bella io la vedo ed è di una complessità, di una meraviglia incredibile. Allora mettermi di fronte a quella cosa lì e dire ma Abramo sono anche io, anch'io sto là dentro, perché questa promessa Dio la fa anche a me, anch'io sto di fronte alla bellezza di questa promessa incredibile, di questo firmamento meraviglioso, questa promessa feconda, e io sto là dentro, io sono Abramo e io sono Gesù che prega, sto lì davanti a lui, no? C'è quest'altro disegno dove si parla della preghiera, di questo rapporto che Cristo ha con Dio, no? Ed è una relazione di amore, di unione. Noi siamo, come dire, di fronte, insieme allo stupore si intravedono i discepoli su un lato che guardano stupiti, entrano nell'intimità di Cristo che sta pregando e vedono questo rapporto d'amore col Padre, e io sto là dentro, cioè l'intenzione è questa, ecco, spero che di essere riuscita a passare questa cosa. Io sto dentro la Santissima Trinità, in questo rapporto di amore, in cui questa è stata una delle illustrazioni penso più difficili da dover affrontare, perché il punto è di fare una cosa che non fosse un triangolo con l'occhio dentro e spiegarti filosoficamente che cos'è la Santissima Trinità, ma esprimere ciò che la Santissima Trinità è, cioè una relazione d'amore. E allora c'è il problema appunto di Dio che è luce, è emanazione di vita. E Cristo che noi vediamo il volto di Cristo, attraverso il volto di Cristo vediamo Dio, nel suo stupore, perché Cristo è così, è sempre di fronte a Dio, come nella preghiera, lui è pura gratitudine, è amore infinito di essere figlio, gratitudine verso il Padre che si è donato e gli ha dato la vita, e c'è questo stupore di Cristo, e poi c'è questo circolo che è l'amore che passa tra il Padre e il Figlio, e tra il Figlio e il Padre, che è lo Spirito Santo, in mezzo a questa
questo scambio di amore c'è l'universo, cioè ci siamo tutti noi, tutta la creazione nasce da questo scambio di amore dove ci troviamo pure noi. Io sto dentro la Santissima Trinità, spero di sì, che per tutti noi sia così, cioè che noi siamo inabitati dalla Santissima Trinità, perché lo siamo realmente, lo possiamo accettare, non possiamo rifiutare questo chiaramente, però ecco, il passo è stato come dire, fare una cosa che non fosse semplicemente didascalica ma evocativa, no? Questo l'abbiamo, ce lo siamo detto tante volte, in cui un bambino, poi voi pensate che io lo vedo con i miei figli, ma questo scrive dentro la loro anima tantissimo, cioè per me è un onore partecipare a quello che è sviluppare l'immaginario di un bimbo guardando questo, è meraviglioso, mamma mia, è la mia missione di disegnatore, diciamo così. E niente, quindi è stato molto, devo dire, molto gratificante, sono particolarmente fiero, insomma, di questo lavoro.
Vuoi aggiungere una cosa? Tu chiede la parola colui che parla.
Questa immagine della Trinità è stata quella veramente la più crocificente per lui, perché in questa immagine non ce l'avevo fissata nella testa, cioè la immaginavo, quindi passare, anche questo può passare, quello che tu vedi nella testa di un altro e correggere un po' per volta delle cose che apparevano delle inezie. Ora, se voi pensate alla Trinità, o non la rappresenti, non ne parli, ecco, questo è un problema, non rappresentare, non parlare, oppure le migliori sono quelle, cioè Gesù in croce, il Padre che tiene la croce e poi la colombina è sopra. Però questo è il massimo, ma poi ci sono le debolezze di una iconografia così, è statica, è frontale, tu sei spettatore, non sei coinvolto. Lo Spirito Santo è difficile, cioè è un simbolo, ma è difficile. Ora, quindi è stata tutta una cura, questo di rivedere come erano i primi, non è stato adesso quello che ho chiesto la parola. Guardate, questo era il primo, e io mi sentivo di dire, guarda, innanzitutto a me sta roba qua, dobbiamo togliere questa cosa del padre che è vecchio, e qua mi sembra ancora tanto vecchio, e poi è fredda questa cosa qua. Non è... E poi fino ad arrivare che Don Andrea ha colto giustamente che l'abbraccio più grande, la mano più esterna deve essere quella del padre, non quella del figlio. Quindi nel disegno finale è stato innanzitutto diventato luce, il padre è luce, non pensi più subito che è un vecchio. Il braccio del padre è esterno e abbraccia all'interno il figlio. Quello che vedi è il figlio, biblicamente corretto, Gesù dice chi vede me vede il padre, tu non vedi il volto del padre, tu vedi un solo volto del figlio. Il figlio è il segno della passione e anche, abbiamo cercato di essere attentissimi fino in fondo al credo, si vede il cerchio di fuoco dello Spirito Santo, che è l'amore del padre per il figlio e del figlio per il padre. Dove è più vicino al padre è l'amore del padre per il figlio, è un colore bianco che diventa rosso scuro. Quello del figlio per il padre è un rosso scuro che diventa chiaro. E effettivamente noi siamo dentro tutto questo. Come battezzati, poi, e anche questa successiva è lo stesso disegno di prima,
giorno? No, c'è una domanda. Finisco con un'ultima cosa e poi fate voi qualche domanda, però lo anticipo perché può essere importante. Due cose, prima sulle immagini, cioè questo, lui ha usato una parola molto bella, evocare, cioè se volete un consiglio, però poi bisogna fare, bisogna adattarsi. Noi abbiamo, secondo noi, un suggerire delle immagini che noi abbiamo ai bambini, anche quando facciamo i collage, eccetera, che sono troppo didascaliche. Invece i bambini amano delle immagini belle. Quindi queste qui anche, non è detto che bisogna commentarle, ma si può far sognare, raccontare. Ma pensate anche all'immagine dell'arte, no? Cosa vuol dire usare delle immagini? Qui per esempio c'è Giancarlo Ulquire che sta facendo tutto l'anno liturgico con un'immagine per ogni domenica, no? Ma un'immagine bella, cioè prendere l'immagine più bella che esiste nella storia dell'arte e lavorare con bambini a dire che cosa si, perché l'autore ha fatto questo, perché i bambini hanno bisogno di cose belle. Se volete, se noi salissimo con l'asticella, diciamo sempre con padre Maurizio, cioè la nostra proposta è che la catechesi provi almeno un po' a salire, poi si sbaglia, si ricade, ma alzare un po' il livello del testo, delle immagini, della catechesi, del canto, della liturgia, della carità e così via, no? Cioè essere un po' di più a secondo il gusto vero della bellezza che Dio dona al mondo, no? Dico una cosa che poi chi vuole fare qualche domanda raccogliamo 5-6 domande, no? Lui ha detto una cosa molto importante che va tenuta presente per capire il libro, la dico perché è fondamentale. Un libro è sempre solo una parte della catechesi, perché conta la testimonianza, conta la liturgia, conta la carità, conta... Qual è il gioco di questo libro? Se voi andate nella parte degli approfondimenti, poi casomai ci torneremo, le ultime due pagine, lì per esempio ci sono dei sussidi che si trovano online, gratuitamente, come incontrare i genitori, sono delle cose che ho scritto per l'ufficio, di cosa dire al primo incontro con i genitori, come animare la messa per cui anche i genitori con figli disabili sentano che quella presenza è benedetta, che i separati, gli sposati abbiano un posto, cioè sono delle cose che riguardano la celebrazione, la vita di carità, delle proposte sul digiuno del mercoledì, delle ceneri, sulla raccolta, cioè, però questo il catechismo non lo può fare, cioè la nostra idea è molto semplice, guai se questo non c'è, ma il compito di un testo è di dare una struttura dell'itinerario, no? A cui che va continuamente poi interrotto, fra virgolette, per mostrare che tutta questa vita ha a che fare con ciò che noi annunziamo, no? Perché però continua a essere importante un libro? Vedete che c'è uno schema alla fine che si conclude, no? È uno schema che trovate anche spiegato nei video per la formazione dei catechisti. Cioè, noi pensiamo, questa è un'altra grande provocazione di questo libro, secondo noi la catechesi oggi è disordinata, frammentaria e senza capo né coda. Quindi quando il bambino torna a casa e la mamma dice di cosa avete parlato, il bambino risponde boh, non perché non vuole parlare con la mamma, ma perché veramente non sa esattamente qual era il cuore dell'argomento. Questa cosa è ancora più problematica perché nella catechesi ci sono bambini disabili, bambini autistici, cioè se già un ragazzo che ha il top del quoziente intellettuale fa fatica a capire qual è stato l'itinerario del mese di novembre che è stato seguito dalla catechesi, figuriamoci un ragazzo che ha invece delle difficoltà. Sapete che la scuola per esempio ha inventato le cosiddette mappe concettuali, no? Cioè una mappa dove ci sono uno, due, ogni cosa ha un'immagine collegata e si crea uno schema. Lo schema non è una cosa morta, come ritengono alcuni pedagogisti, ma è una cosa viva che va innervata di esempi. Per esempio la Divina Commedia è uno schema, ma è la cosa più viva che esista, perché quella peccato è rappresentato da una storia, cioè è sia uno schema sia una cosa viva. Allora il tentativo di questo libro è di dire, dobbiamo saper disegnare a una lavagna quello che noi diciamo progressivamente e dobbiamo ripeterlo ogni volta, perché i bambini amano la ripetizione, amano la chiarezza dei punti nodali dell'itinerario. e se volete non l'ho ancora mai detto perché l'ho capito una settimana fa, vi posso anche dire qual è lo schema chiaro di questo primo volume, che è il cuore della fede. Lo schema è la Dei Verbum, cioè cosa vuol dire che Dio si rivela? Dio si rivela non dandoci un libro, come per esempio nell'Islam, dove Dio, il regalo più grande che fa l'uomo è un libro, il Corano, ma nella fede cristiana il regalo più grande che Dio fa l'uomo è di farsi bambino, di divenire uomo, cioè la parola è Gesù, questo è il cuore del libro, no? È la Dei Verbum, è il tentativo di presentare, potremmo dire, la Dei Verbum ai bambini, e quindi se Cristo è la parola, Cristo poi continua a darci il suo amore nei sacramenti, ma anche la parola scritta, la Bibbia, quindi c'è la parola che è Cristo, la parola che sono i sacramenti, chi fa la comunione riceve lo stesso Gesù che ha ricevuto Pietro abbracciandolo, o la Maddalena che gli ha toccato i piedi, ma noi abbiamo bisogno anche della parola scritta per continuamente conoscere questo Cristo. Ma questo schema che è la Dei Verbum, le prime tre parti rappresentate da una L, da una freccia che vuole bucare il cielo con la libertà dell'uomo, si aggiunge la prima parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è l'Homo Capax Dei, cioè il Catechismo della Chiesa Cattolica comincia dicendo, prima di parlare di Dio che si rivela, parliamo dell'uomo che cerca Dio. E quindi inventa questo capitolo che come si attacca alla Dei Verbum, l'uomo è capax, cioè è capace, cioè è come un recipiente che è fatto per ricevere la rivelazione, ma che non si può dare da solo la rivelazione, cioè l'uomo non... Quindi c'è uno schema che si ripete, però poi è chiaro che lo schema vuol dire carne, vuol dire dolcezza, sorriso, incontro con i genitori, liturgia, digiuno, festa, dolce, oratorio, carità per i poveri e così via, no? Vi dà l'ossatura di questa cosa. Ora, la nostra proposta sarebbe, se non siete troppo stanchi, noi alle 12:30 vorremmo andare via, se fate voi delle domande, raccogliendole un po', in maniera da poter approfondire quello che vi interessa anche in vista di un utilizzo concreto, pratico, delle... Ne raccogliamo 6, 4, prima domanda. Può parlare, le è concessa licenza.
Ne ha facoltà.
Don Ludovico.
Don Ludovico, dopo che ha presentato questo testo, ha detto, è un testo che volevo contestare. Io ho visto, sono insegnante di religione, da tanti anni, da scuola secondaria di Lombardia, a scuola media, e ho detto, ma questo è un libro di religione, io questo non è un testo. L'ho visto e poi, in curiosità, sono venuta ad ascoltarvi la presentazione. La mia domanda è, sono contenta che vedo che oggi vedo un testo di catechismo che assomiglia molto al libro di religione della scuola. In che senso? Che non va, che parte proprio da quello che è il discorso del nuovo preistorico, così dire, perché noi a scuola iniziamo da tutto ciò. Quindi, e molto spesso i ragazzini del catechismo al catechismo dicono, ma a catechismo questo non ce lo dicono, questo non si fa, questo, e quindi sembra come che c'è, vero? Dobbiamo dare la nostra moneta a livello catechistico, ma i contenuti sono quelli della Chiesa Cattolica, sono quelli che abbiamo, però partendo proprio dall'idea dell'origine dell'uomo e della nostra storia. Quindi sicuramente è la prima volta che si fa una cosa del genere, e volevo fare un complimento per questo
e domandare però qual è la differenza.
Sicuramente all'interno della catechistica si può qualcuno fa la resistenza, il libro è catechismo, questo e vi porteremo adesso la sua parola, il libro è come docente di religione, mi fa piacere questa idea che io avevo avuto, e la mia domanda è, avete visto il libro di religione prima di farlo? Allora, si è andata a vedere il libro di religione,
confrontiamo,
vedete che in realtà è questo il modo di approcciare alla religione cattolica scuola.
Raccogliamo altre tre domande prima di rispondere.
Io
e ti alzi così forse sentono un po' di più dietro, anche se chiedi.
Stiamo stando nella parte di San Silenzio, dove stiamo facendo una aiutare un'esperienza di aiutare i nonni a iniziare anche da siti web in cui possono poi utilizzare i cantieri di scena, proprio perché forse lì per giocare con un'altra delle app, poi sapete di chi si tratta.
Sì, sì, sì. Io magari comincio a rispondere a questa qua che sento che
sono carico su questo. Sul discorso delle app è esattamente questo, stanno approntando, ma comunque ci sarà e vogliamo, chiederemo, che sono proprio l'utilizzo e quello a disposizione per proiezioni, per mettere queste immagini. E sicuramente, forse questo è anche relativo alla prima domanda, per quanto riguarda, bisogna pensare a questo come è come uno scheletro, cioè se tu non hai lo scheletro, se fate caso
Domanda ancora? Mettiti qui che sentono.
Io sono un po' di anni che faccio parecchi anni ormai. Nel corso degli anni però facevo la domanda come poter trovare il linguaggio adatto per questi ragazzi, perché giustamente non si può fare il catechismo, non si può fare il catechismo, non avete detto voi storielle e cose del genere. I ragazzi vanno a trattare dai grandi, da bambini grandi, cioè ci fanno delle grandi domande, noi siamo responsabili di dare delle risposte. E vedo che avete fatto un libro meraviglioso perché avete trovato il linguaggio giusto, penso, adatto proprio per i tempi di oggi. Veramente c'è stata un'evoluzione, quindi bisogna anche cambiare il modo di fare il catechismo, e penso che questo è un lavoro molto fatto, insomma, per fare il catechismo. E questo serve anche per i genitori perché devono riscoprire la nuova chiesa, la chiesa che poi hanno dentro di loro, ma che se la si ricordano ai vecchi tempi. E per quanto riguarda, adesso ci parlo un po' fuori di tema, si può chiedere invece proprio delle mappe concettuali, avere la possibilità di fare degli incontri per poter fare, perché per me sono alcuni veramente tanti. E poter imparare,
lo ripeto, sì,
mappe concettuali che servono proprio chi ha poi nel gruppo dei ragazzi che hanno difficoltà, e partire con le mappe concettuali serve proprio per aiutarli. Quindi vi ringrazio tanto perché avete veramente esaurito un po' il mio desiderio.
Lo ha chiesto, ha spiegato che questo libro le sembra trovi un linguaggio adatto che i catechisti cercano, e poi ha detto se possiamo aiutare con degli interventi nelle singole parrocchie. Seconda domanda? Sì. Anche qui concediamo licenze?
Sì, sì.
Concessa da tutti e tre.
Molto apprezzato nei finali nell'ordine, che la prima proposta era mettere al centro Gesù, un altro schema in cui c'è la libertà di uomo e per lo scheletro costruire con l'ordine di tutto. Come mai, anche se questo qui è il nuovo numero, qui invece sono messo alla fine, cioè non era il caso invece di chiudere dall'inizio e poi magari da quello aggiungerassi le risposte alle altre domande?
Io rispondo, dico una cosa sulla prima domanda e poi tu rispondi alla seconda. Se voi guardate, e questo può essere utile per capire il libro, per usarlo e anche per inventare altri esempi, no? Cioè lui parla della sua vita, io parlo della mia, sono dei periodi in cui racconto della mia famiglia, dei miei genitori, dando dei consigli ai genitori su cosa vuol dire per esempio avere il coraggio di proporre, no? Io direi che innanzitutto voi vedete che anche la Chiesa ha sempre usato il linguaggio degli affetti per spiegare la rivelazione, perché Dio stesso ha usato il linguaggio del marito, della moglie, degli affetti, no? Quello che si cerca di fare in questo libro, a differenza, se volete, di un linguaggio, perdonatemi se prendo sempre l'opposizione, ma il chiaroscuro serve per capirci, poi va tutto bene. Per esempio, pensate come si tratta il tema dell'amicizia. L'amicizia è un concetto chiaro per spiegare la rivelazione. Per esempio Mosè è l'amico di Dio, Abramo è l'amico di Dio, Cristo dice vi ho chiamato amici. Nella catechesi cosa diventa questo? Gesù è il nostro amichetto, come il tuo amico ti dà la merenda, così Gesù se hai un dolore ti dà la merenda. Cioè viene svilito, no? Cioè non è più un tema grande, ma è un tema infimo. Allora il linguaggio è, usiamo il linguaggio dell'amicizia, ma dicendo, i due padri, no, che parlano, vedete, l'amicizia è una cosa rara, è una cosa, no, è una delle forme più alte di amore. Cioè per esempio Giacomo Poretti dice, mio padre mi diceva trova un amico, se non hai un amico sei morto, ma l'amico è uno a cui riveli il segreto del cuore, cioè se hai un dubbio, se sei incerto nel matrimonio, se non sai come educare i tuoi figli, l'amico è quello a cui solo a lui dici chi sei veramente. Quando
quando Gesù dice vi ho chiamato amici, sta dicendo questo, cioè io che conosco il segreto infinito di Dio enorme che nessun uomo ha mai trovato, io mi faccio uomo per dirlo anche a voi. Cioè, capite, linguaggio, diciamo una, a me non piace tanto la parola linguaggio, però intendiamoci, cioè la rivelazione, cioè viene spiegata con questa immagine, ma mantenendo la sua grandezza, non divenendo cosa senza senso, no? È veramente incredibile al punto che nessun uomo può mai conoscere Dio. Cioè è vero, l'uomo non può diventare amico di Dio, a meno che Dio non diventi amico suo. Cioè è Dio che deve muoversi, no? Avete visto, per esempio, c'è il Piccolo Principe, no? Noi diciamo ai genitori, io sono un amante del Piccolo Principe, se non fossi cristiano fonderei la religione dei santi superisti. Cioè il Piccolo Principe ha quell'immagine della volpe e del Piccolo Principe che non diventano amici subito, come pensano i bambini, gli adolescenti: ah, noi diventiamo, cioè, come siamo amici, abbiamo fatto 3 giorni insieme al campo. Dopo 3 settimane stanno lì con i coltelli perché uno ha preso la ragazza dell'altro, perché quello male. Cioè la volpe dice: no, l'amicizia non avviene subito, ti devi sedere pian piano, sempre più, vi serve il rito, serve la pazienza. È un'immagine della rivelazione, perché da Abramo si arriva a Cristo, no? Quindi l'immagine è l'immagine della relazione, ma è mantenuta alta l'immagine, capite? Secondo esempio che faccio per dirvi, cioè come dire, il tentativo di rispondere veramente alle domande, no? I bambini hanno la grande domanda, che qui è, non è detta esplicitamente, ma chiaramente c'è una risposta chiarissima, no? Ma le religioni sono tutte uguali? Perché il cristianesimo, cioè, quindi voi cristiani, noi cristiani pensiamo di avere la verità e quindi gli altri sono meno di noi? E come si fa ad andare d'accordo se Cristo è la verità e la religione fenicia o egizia, se volete, se non si può entrare nel moderno, si può almeno entrare nell'antico, no? Cioè la religione cristiana è diversa dalla religione egizia? I bambini amano più l'oggettivo anche rispetto agli adolescenti che vogliono, i bambini direbbero, gli adolescenti, l'Islam vorrebbero sapere, il buddismo, l'induismo. Allora il testo risponde: quello che ci permette di vivere in pace non è dire che abbiamo la stessa religione, ma dire che abbiamo la stessa idea dell'uomo. Se due religioni, pur avendo una visione diversa di Dio, noi cristiani diciamo che Dio è talmente grande da farsi uomo, cioè da fare come la volpe che si siede vicino. Un altro dice che questo non è possibile, che Dio ti può dare solo un libro, e io intanto ti ho detto la differenza fra il cristianesimo e l'Islam, cioè noi oggi dobbiamo dire la differenza fra le religioni. Ma se questi due uomini dicono: la mia fede mi porta a dire che la ricerca dell'uomo di Dio deve essere sempre rispettata, quindi se un cristiano vuole diventare ateo, vuole diventare musulmano, e se un musulmano vuole diventare cristiano perché è incosciente, allora noi possiamo stare in pace perché entrambi riconosciamo la libertà e il diritto degli uomini di cercare Dio. No? Quindi si dà una chiave di lettura della pace possibile, non perché sia la stessa religione, ma perché si riconosce la stessa libertà e dignità della ricerca dell'uomo di Dio, no? Si dà, se volete, una chiave di lettura al ragazzo e al genitore per dialogare della questione interculturale, no? Nel prossimo non avremo paura di dire, per esempio, che c'è una differenza fra l'Islam e il cristianesimo, dove per l'Islam, come sapete, la grande differenza cristologica, l'Islam ama Gesù, ma l'Islam ritiene che Gesù non sia morto in croce, che Allah abbia preso Gesù dal Getsemani, l'abbia portato sul Monte degli Ulivi, l'abbia portato in cielo in corpo e anima, perché lui non fa soffrire i suoi profeti.
Soprattutto che non è Dio.
Noi diciamo, invece, noi abbiamo bisogno di sentire che è morto in croce, se no non esiste il perdono. Cioè noi abbiamo un'idea di perdono del peccato che dipende dalla croce. Se voi arrivate allo stesso perdono che si perdona una persona per altre vie, possiamo vivere in pace tranquillamente. Cioè la cosa importante è che noi ci intendiamo che chi fa il male per vivere in terra, cosa diversa è la domanda sulla verità religiosa. Cioè la domanda sulla verità religiosa non è la stessa cosa della domanda sulla pace, sono due domande diverse, e si dà una chiave di lettura semplicissima che però secondo me nella catechesi bisogna dare oggi, e dovrebbero dare anche gli insegnanti di religione. Cioè, io dico addirittura un insegnante di storia, cioè oggi un insegnante di storia deve sapere che per fare un discorso interculturale un bambino musulmano deve sentirsi dire che la croce è un fatto storico. storico, vero, accertato, e che ha cambiato il rapporto con il male. Se poi il bambino musulmano dice: io non ci credo perché mio padre dice che Gesù è stato portato da là in cielo senza morire, ti voglio bene lo stesso, cioè, però io professore faccio il mio, ognuno fa il suo mestiere, e poi ci vuol bene a tutti, cioè, come dire, ma non è che noi dimentichiamo la verità perché non si capisce perché, cioè, la verità è costitutiva della... Allora capite che il tentativo è di un linguaggio franco, libero, cioè questo, se volete, è un libro non politicamente corretto, è chiaro, no? Cioè, se voi andate dentro le righe vi accorgete che non è un libro che dice siamo tutti, vogliamoci bene, siamo tutti uguali, non è, la vita non funziona così. E qualsiasi ateo, qualsiasi uomo di un'altra religione dice: io non sono cristiano, a me non mi piace quello che voi dite, cioè lui ha il diritto di dirlo, lo deve dire. Ha il diritto di dire: io sono ateo, secondo me Gesù Cristo non è vero, cioè non, ero solo un rabbino, tranquillamente, cioè, la vita è fatta di interposizioni che cercano tutti la verità, no? Però un linguaggio che si mantiene alto, ecco, no? Quindi il consiglio è: non banalizzate mai, Dio è veramente padre, no? Ma appunto è talmente padre, noi sosteniamo che, aggiungo un'ultima cosa, un bambino che ha avuto un padre cattivissimo, non è vero quello che diceva la psicologia degli anni 60, che se io ho avuto un padre cattivo non posso capire che Dio è padre, quello che dicevano alcuni maestri. No, io per fortuna ho talmente dentro di me l'idea di Dio che anche se ho avuto un padre farabutto dico: però non è giusto che mio padre sia così, perché in fondo l'idea di Dio padre mi salva la mia paternità ferita, mi fa accettare, mi fa riconoscere che c'è un amore più grande di cui io ho bisogno.
C'è una considerazione giusta, c'è solo una particolarità, cioè che in realtà, diciamo, la mappa concettuale, cioè la mappa concettuale di questo libro, chi fa il catechismo con me, io la dico da subito, dal primo incontro, cioè il disegno, questa mappa concettuale che c'è alla fine, già da subito, cioè percorro molto velocemente. Questo è anche questo c'è dietro questo libro, un modo di fare catechesi diverso, cioè io parto dicendo tutto dal primo incontro con una fatica estrema e ogni volta riparto riproponendo lo stesso scheletro ma arricchendo, quindi diciamo un utilizzo ideale che può essere tranquillo perché in alcune parrocchie l'hanno adottato altri catechisti, quindi non è legato alla mia persona, questo mi consola. Io ho almeno 10-15 catechisti a Roma che sono venuti a dirmi: abbiamo fatto questa cosa qua e funziona, cioè il fatto che funzioni a prescindere da me è un disastro, cioè, quindi la mappa concettuale è proposta subito, tutto il tragitto che è lo scheletro del libro, cioè quello che è rappresentato a pagina 121 alla fine, questa è la mappa concettuale, cioè è lo scheletro del libro detto dalla prima volta, e poi ogni volta però c'è tutti gli approfondimenti necessari per approfondire meglio i vari passaggi, d'accordo? Però secondo me il modo giusto è partire già dai primi incontri, dire tutto, provare a dire tutto da subito ai ragazzi, poi ritornarci, proprio come sono fatti i bambini, perché uno che conosce i bambini vede che sono fatti così, amano la ripetizione, amano trovarsi in un ambiente conosciuto. Piace guardare a volte i certi cartoni animati che continuano a guardare al nostro anche senza volume. Per loro è rassicurante vedere un susseguirsi di immagini, anche senza sentire le parole, dentro le quali si trovano come un mondo accogliente. Quindi l'idea di dare subito il panorama e ogni volta ridisegnare il panorama e poi aggiungere qualche pezzo è un'idea di catechesi che partendo dall'esperienza è efficace, anziché l'idea di catechesi molto scolastica, gradini, cioè io ho detto questo, dopo era assodato che c'è, poi ti dico un'altra cosa, però quando sono alla fine del libro, ormai devi sapere, no, all'ultimo incontro di catechesi.
faccio un esempio anche sempre per come strumento, siamo gli ultimi 5 minuti. Per esempio, questo libro non parla del Natale. Uno potrebbe dire una cosa gravissima, certo che è una cosa gravissima, no? Certo, lo metto qui. Quando durante il primo anno si arriva all'Avvento, qual è il nostro ovvio suggerimento? No? Cioè, il Natale sta dentro questa libertà di Dio, con una freccia in basso di scendere, no? Cioè, lo schema ti permette di dire, questo uomo che non riesce a vedere il volto di Dio, però lo riesce a vedere perché Dio, nella sua libertà, decide di venire. Questa punta dove Dio viene totalmente è il Natale, no? Cioè, lo schema è qualcosa che resta vero, perché voi dovete parlare del Natale, cioè non è che potete dire se ne parla dopo, fra un anno, cioè del Natale bisogna parlare, bisogna parlare. L'Avvento è Dio che prepara con i profeti, pian piano prepara con l'Antico Testamento questa venuta. Quindi, e qui chiaramente, per esempio, noi non diciamo, ne parleremo di più l'anno prossimo, ma un catechista prende Abramo, prende Mosè, cioè tutte queste figure sono dentro questa freccia che scende, no? Quindi lo schema è lo schema della fede, è lo schema della De Verbum, vi dicevano, cioè Dio dice che Dio pian piano si rivela e poi si rivela totalmente nella parola completa che è Gesù, no? Quindi in questo, se io invece voglio prendere un brano, non so, la canzone che è stata fatta allo Zecchino d'Oro su Dante, di Dante che vede Beatrice e tramite Beatrice si domanda chi è Dio, no? Cioè Dante è l'uomo che cerca di capire perché c'è l'amore, perché esiste una donna bella, perché l'amore muore, perché c'è una canzone laica, una canzone di un'altra religione, eccetera, fa parte di questo desiderio di salire, no? Cioè uno schema permette di prendere delle cose e di mostrare che hanno un senso nell'interno di tutta la storia dell'universo, che ha un significato, di tutta la rivelazione, che ha una sua precisa e bellissima ordine, in cui rientra anche la mia piccola vita, no? la mia piccola ultima domanda e risponde Andrea.
Su questa mappa concettuale, diciamo che
in piedi, su questa mappa concettuale,
cioè per sviluppare altre mappe concettuali, certo. Potremmo noi chiedere se è possibile fare le mappe concettuali, non è semplice. Io sono andata alla vostra incontro e ho visto
Sì, chiarissimo, avanti, dobbiamo finire.
Si può chiedere la possibilità di vedere un atto concettuale?
Perfetto, risposta brevissima. Ha chiesto se possiamo aiutare a fare ulteriori semplificazioni, cioè noi siamo disponibili, se voi volete lo facciamo con... No, perché dobbiamo finire. Adesso ultima parola a Andrea, vi chiedo scusa, dobbiamo finire a mezz'ora e mezza, che avete famiglia, bambini, catechesi, eccetera.
Volevo solamente dire che preparando le illustrazioni per il libro, anche io ho letto i libri insieme ai figli, soprattutto con le due più piccole, ed è stato bellissimo, perché lo consiglio, nel senso che ovviamente oltre al sussidio catechistico, se avete figli fatelo, cioè è meraviglioso poter, noi lo facevamo la sera facendo la preghiera, prima di fare la preghiera ci leggiamo, e questo era uno spunto favoloso, perché uscivano una marea di cose bellissime di cui poter parlare con i bambini, e poi è una verifica, diciamo, sul campo del fatto che questa cosa comunque ti parla, cioè tira fuori quello che i bambini hanno, no? E quello che ci abbiamo, ripeto, quello che hanno i bambini dentro sono le stesse domande che ci abbiamo noi, per cui questo è un aiuto favoloso. Molto spesso mi sono trovato, proprio per dover rispondere ai figli su quello che esce fuori da qua, essere aiutato io, nel senso che poi certe cose ti si svelano perché c'è la grazia di Stato poi in certe situazioni, per cui è meraviglioso questo, cioè i figli veramente ci aiutano anche a noi a, come dire, a andare al punto, a scoprire qual è la cosa importante, a semplificarti, e, insomma, ecco.
Una parola mia, una di Maurizio conclusiva, Secondo noi, però questo sarà la storia a dimostrarlo, questo libro è per i bambini e i genitori, cioè noi crediamo che un genitore o un bambino, trovandosi questo libro a casa, lo sa usare senza bisogno che noi gli diciamo niente. Il problema nostro è costruire su questo schema delle altre cose, ma secondo noi un bambino di media cultura, cioè non un bambino che prende 3 necessariamente, ma secondo noi anche uno che prende 3 a scuola, paradossalmente dalle immagini eccetera, tanto più un bambino che ha una, ci si ritrova forse più delle persone della nostra età, più di un catechista settantenne probabilmente, però questo è con tutto l'onore del catechista settantenne, io sto per arrivare ai 60, quindi guai a chi tocca i sessantenni e i settantenni. Vediamo che cosa succede. Io sono veramente curioso di vedere la prova delle famiglie, no? Cioè di vedere cosa succede quando un genitore dice l'ho letto, cioè mi ha incuriosito, mi ha... E viene il momento, come in ogni finale di Piccolissimi Avvisi, uscendo lì trovate, oltre ai libri, chi lo vuole, trovate gli avvisi dell'ufficio catechistico. In particolare vi dico due cose, le prossime. Sabato prossimo comincia l'itinerario che io faccio sulla Chiesa di Roma per riscoprire quest'anno il primo secolo, Cristo a Roma, Pietro, Paolo, eccetera. Cominceremo facendo una visita di tutti i fori imperiali, il Palatino, sembra quasi sicuro che mia cugina ci fa entrare gratis al Palatino e fori imperiali, spiegheremo il rapporto fra il Nuovo Testamento e la storia romana, cioè Augusto e Cristo, Tiberio, la morte di Cristo, Pilato e così via. E poi la settimana dopo abbiamo il venerdì notte, dalle appuntamento alle 6:30 mi sembra, avete il foglio, se ci aiutate a far girare queste due notizie anche, il pellegrinaggio notturno dei cresimandi e dei cresimati per Roma. L'anno scorso erano 700 ragazzi, sono stati bravissimi, ci hanno ascoltato le catechesi, hanno camminato la notte eccetera. Andremo dall'Araceli fino a Santa Prisca e si fa una catechesi di inizio anno, quindi per aiutare i gruppi e lanceremo una proposta per un'attività durante l'anno di amore alla città di Roma, cioè vorremmo dire alle parrocchie fate una cosa, poi lo riveleremo, per un luogo che sia pulito del proprio quartiere del centro di Roma, e lanceremo questa iniziativa. Se fate girare questa cosa sarà molto bello. Si finisce alle 11:30, c'è la metropolitana a Circo Massimo, si devono portare qualcosa da mangiare e poi si torna a casa. Sì, di per sé non c'è problema, cioè noi l'abbiamo pensata soprattutto per i cresimati, ma ci accorgiamo che anche i cresimandi dell'ultimo anno, anche prima, stanno benissimo. È una cosa per gli adolescenti di qualsiasi tipo. C'è anche una proposta di Maurizio.
Non trovate niente in fondo, chi di voi fosse interessato o ancora pochissimi di queste cose, inizia il cammino della rottura di quest'anno, che non si suona un po' ai vostri cammini, naturalmente parrocchiali che dovete continuare, però sono degli spunti da. È un incontro sulla terra che deriva da Siena, con abbiamo scelto con cura dei passi della sua vita e i testi proprio scritti da lei con la musica, e al termine di questo incontro verranno distribuiti il programma di tutto l'anno dell'oratorio grande, quindi tutti gli esami dei 5 passi, 7 chiese, però. Quindi chi fosse interessato,
grazie che siete catechisti.